bellissima e ampia, ampio quadro sulle Ebola, ma torneremo anche, forse ti abbiamo accorciato il tempo sulla parte finale, no? Bene. E volevo, prima di passare la parola a Borgna, ci puoi leggere due poesie che ci vuoi dedicare come passaggio anche per risentire quello che ci hai detto, forse una del periodo della guerra, questo episodio che hai citato, e della parte dell'attesa, quella che ti piace di più.
Vi leggo un frammento che secondo me è uno dei più belli frammenti, la sesta, che si chiama Sciorinati giorni dispersi, dove tutte le parole dicono questo correlativo oggettivo come diventerà, cioè questo rapporto è qualcosa di astratto e concreto come si chiamerà per montare, cioè dice proprio la condizione quasi del nulla, della nada, della vita, cioè questo sciorinati, leggo dei frammenti perché la poesia è piuttosto lunga, sono 32 versi, sciorinati giorni dispersi, cenci all'aria insaziabile, preventi ore senza uscita, fanghiglia d'acqua sorgiva, torpor d'attimi lascivi, fra lo spirito e il senso, forsennato voler che a libertà si lancia e ricade, inseguita locusta tra sterpi, e superbo disprezzo, e fatica e rimorso e vano intendere, e rigirio sul luogo come cane, per invilire poi, fuggendo al lezzo, la verità lontano in pigro scorno, e ritorno uguale, ritorno dell'indifferente vita, mentre echeggia la via con sueti fragori nelle corti, s'ampliano facendo inconosciute voci, e bello intorno al mondo par di legge. E poi conclude che è potentissimo, o per l'umano divenir possente certezze ineluttabili del vero. Cioè come il grido che rilancia in questo mondo di fanghiglia indifferente, o per l'umano divenir possente certezze ineluttabili del vero, ordisci dei tuoi fili il panno, che saldamente nel tessuto è storia, e nel disegno eternamente è Dio.
Ci puoi leggere quella della guerra.
Quella della guerra, Viatico. Viatico è proprio, in confronto a questa poesia qui, il nostro Ungaretti, che è grande, sono un ragazzino. Scusate, sì? Secondo,
non era preparato.
No, è che la scrive prima di un'altra, ma l'ha collocata dopo. Ho ferito laggiù nel valloncello. Valloncello è anche in Ungaretti, tra l'altro. Ho ferito laggiù nel valloncello, tanto invocasti, se tre compagni interi caddero per te, che quasi più non eri, tra melma e sangue, tronco senza gambe, e il tuo lamento ancora, pietà di noi rimasti, a rantolarci, e non ha fine l'ora, affretta l'agonia, tu puoi finire e conforto ti sia, nella demenza che non sa impazzire, mentre sosta il momento, il sonno sul cervello, lasciaci in silenzio. Grazie, fratello. Cioè, come si chiede a questo qui di morire, avete capito? E alla fine, grazie, fratello, che ci toglie dallo sguardo di questo dolore, di questo che gli ha rantolare, insomma.
Grazie.
Non sono un semplice medico e quindi affrontare temi dopo relazioni di questa importanza e di questo rigore è una sfida fatale, anche se devo l'amicizia e la stima di Camillo Fornaselli, la mia presenza qui e anche altrove, per cui sono sempre più grandi le ragioni della mia riconoscenza. Clemente Rebola, vorrei intanto dire che non farò alcun accenno ai frammenti lirici di cui abbiamo ascoltato anche queste cose così belle di Dardo Peluso. Vorrei riflettere insieme invece su alcune poesie, ma sullo stato d'animo che le ha create essenzialmente, che è l'angoscia, scritte negli anni fra il 1913 e il 1917, quando in guerra Rebola si è confrontato col dolore estremo, con la morte. Il leitmotiv, se volete, di questa mia prima sequenza è quella dell'angoscia. Dell'angoscia come esperienza umana, certo, può essere anche un'esperienza psicotica, ma io ne parlo come esperienza umana, che però è anche una esperienza creatrice. Cioè l'angoscia, contrariamente a molti pregiudizi che del resto devastano, no? Come loro sanno, i modi di essere della sofferenza, del dolore, dell'handicap, senza sapere cogliere invece il nocciolo essenziale di queste condizioni a cui magari guardiamo con sufficienza e con distacco. L'angoscia che ha vissuto Rebola in quegli anni e che lo ha portato anche ad un ricovero nell'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia, dove è stato ricoverato circa un mese, contraddistingue le poesie che vengono chiamate, definite con un termine un po' generico, comunque come poesie sparse. Quindi l'angoscia della morte, che diventa però sul piano lirico, sul piano poetico, angoscia creatrice. Poi i canti anonimi, che vengono pubblicati nel 1922, incominciando ad essere scritti nel 1900. Il leitmotiv di queste poche poesie vorrei definirle come segnate dal mistero o dall'attesa. In queste si spegne, certo, si spegne la fiamma divorante dell'angoscia. La guerra è finita, Rebola entra in una vita normale, almeno apparentemente. In queste poesie, leggerò qualche frammento, riemerge però l'attesa, questa ricerca infinita di un orizzonte che non trova se non la sua epifania in quella esperienza che Don Giussani ha chiamato dell'infinito, che conosciamo non solo nella sua definizione semantica, ma anche nella sua straordinaria tensione esistenziale, escatologica, quindi, e anche cristiana. L'angoscia creativa, l'angoscia umana che ritroviamo, come poi cercherò di dire, nelle poesie composte in quegli anni fatali, fa riemergere, quando non l'angoscia della malattia sul campo di battaglia, ma l'angoscia della malattia quando stava morendo, questa angoscia, riscattata dalla speranza, comunque diventa una nuova, rinnovata, misteriosa, ma comprensibile, sorgente di creatività. E allora le poesie, i canti dell'infermità raggiungono, così agli occhi di un medico che certo legge, cerca di capire, cerca soprattutto di immedesimarsi, quando ci riesce, nel cuore delle persone, anche queste ultime poesie non si capirebbero fino in fondo se non le collegasse, ma anche al fatto che dopo 25 anni di silenzio rinasce una esperienza creativa che sia per la concomitanza molto stretta con la malattia, con questa malattia poi devastante come ogni disturbo di circolo cerebrale, ma anche per i suoi contenuti rimandano dunque per la genesi, per i contenuti però trasfigurati a quelle che sono state le poesie nate nel corso della guerra. Questo lungo silenzio che quindi scorre in pratica dal 1922 fino, con qualche poesia interlocutoria anche bella come quelle due che ha scritto sulla speranza, fino al 1955, che hanno trovato spiegazioni, se vogliamo, formali o letterarie, possano essere forse, per dire, intollerabile, possono anche essere forse intese meglio, appunto, come nate, come generate da questa rinascita dell'angoscia, seppure appunto segnata, incrinata dalla speranza. Santa Teresa d'Avila ha scritto che coloro che Dio molto ama insegue, conduce per i sentieri dell'angoscia, quindi non pensiate che l'angoscia sia qualcosa di estraneo ad una coscienza cristiana. L'angoscia, d'altra parte, è stata espressa in forma assoluta: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma anche San Paolo cosa dice nella lettera ai Corinzi? Il Signore gli dice: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. Ma San Paolo poi dice: mi vanterò quindi ben volentieri della mia debolezza, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole è allora che sono forte. Quindi l'angoscia, non quella psicotica, che nonostante tutto ha qualche analogia con l'angoscia cristiana e umana, con l'angoscia che ha segnato e colpito l'esistenza di Clemente Rebola, quella che appunto poi su Golgotha è stata vissuta e riscattata una volta per tutte, come ha scritto Georges Bernanos nei dialoghi delle Carmelitane. Sul fronte di guerra certo avviene anche una metamorfosi radicale nel modo di pensare, di immaginare, di scrivere, di poetare, di Clemente Rebola, perché né i frammenti lirici e nemmeno i canti anonimi hanno questa esplosione intensissima di sentimenti che affondano certo negli abissi del dolore che cogliamo soltanto in queste poesie nate con la guerra, e poi nelle ultime, in quelle a volte altrettanto belle e ancora più sconvolgenti, che sono quelle che fanno parte dei canti dell'infermità. Cosa scrive la madre mentre è al fronte? Solo qualche frammento, certo.